è la differenza tra i fondi di coesione europea e il PNRR? Sono la stessa cosa, sono cugini, non c'entrano niente.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. E questa introduzione mi ha un po' intimorito, tra interrogazioni.
No, è che noi vogliamo 10 lode quando arriveranno i burocrati di Bruxelles a interrogarci, ma noi abbiamo un asso nella manica, te.
Così. Va bene, ci proviamo, dai, proviamoci. Allora, visto che parlavate di John e Yoko Ono, vi propongo un paragone un po' azzardato, visto che, come dicevate, queste questioni, i fondi di coesione e PNR sono sicuramente importanti, però sono anche altrettanto ostiche e barra tecniche, barra noiose, no? E quindi, secondo me, potremmo parlare della storia d'amore dell'Italia con i fondi di coesione e col PNRR, se mi autorizzate a fare questa
che
cosa.
Che grande romanticismo!
Pazzesco,
certo.
Sì.
Vabbè. Sono due storie molto diverse, cioè la prima, quella con i fondi di coesione, è una storia lunga, decennale, navigata, di quelle ormai, anche se vuoi, un po' noiose, no? Che sai cosa ti aspetti, i problemi sono sempre quelli. Perché? Perché la politica di coesione è una cosa, diciamo, standard dell'Unione Europea, c'è da quasi sempre. Il primo fondo, che è il Fondo Sociale Europeo, addirittura è il 57, per cui questa questione di ridurre le disuguaglianze all'interno dell'Unione Europea, con risultati altalenanti, però lui se l'è sempre posta. E l'Italia ha una storia d'amore lunga con la coesione, perché ha sempre ricevuto parecchi di questi fondi, perché ha sempre avuto, diciamo, delle regioni che erano sostanzialmente sotto la media di sviluppo continentale e nazionale. Okay? E quindi sono tanti anni che questa storia va avanti. Anche in questo giro questo amore si concretizza in una quarantina di miliardi circa, in 7 anni, per quanto riguarda il ciclo attuale. Appunto, i risultati di questa storia d'amore, insomma, sì, ci sono, perché comunque i fondi di coesione, come dite voi, fanno tante cose positive sui territori, nelle regioni, nei comuni e anche con tante organizzazioni, imprese e anche enti del terzo settore. Però, se guardate l'Italia, insomma, non è che proprio le disuguaglianze nel paese e col resto d'Europa si sono colmate tantissimo. E questa è un po' la storia d'amore più, diciamo, la relazione più a lungo termine. Poi a un certo punto invece arriva questa cotta clamorosa e abbastanza forte, improvvisa e travolgente, che nasce, come ben sappiamo, in un momento di difficoltà grossa per tutti, perché il PNRR e i fondi europei che stanno alla base sono di fatto la risposta ai momenti tragici della pandemia, che però è una cosa straordinaria, cioè mentre la politica di coesione ogni 7 anni si rinnova, e invece questa cosa arriva e sostanzialmente scompagina tutto, si prende tutta l'attenzione, insomma si prende tutta la scena. E se la prende per due motivi. Il primo è perché sono molti più soldi, ok? Cioè, se prima abbiamo parlato di 40 miliardi in 7 anni, invece il PNRR è un piano da quasi 200 miliardi, 194 miliardi, che l'Italia deve spendere, come ben sappiamo, entro il 2026. Quindi, non so come dire, è anche una relazione che chiede molto, no? Molto
200 miliardi, mannata. 200 miliardi, mamma.
200 miliardi,
194.
Sì, andiamo avanti, no, perché poi volevo focalizzarmi sulle differenze anche sul fatto che siano fondo perduto o prestiti, eccetera, insomma.
Sì. Sì, allora le differenze è che quelli della coesione sono tutti, diciamo, fondi che vanno, sono tutti sovvenzioni sostanzialmente, quindi si decide di fare un tot di progetti, i progetti vengono fatti e poi sostanzialmente si chiede il contributo all'Unione Europea, e questi fondi vengono dal budget ordinario, no, dell'Unione Europea, cioè ogni 7 anni gli stati si mettono d'accordo, ognuno mette il suo e poi i fondi vengono distribuiti in base alle esigenze delle disuguaglianze della politica di coesione. Invece questi 194 miliardi che sono arrivati all'Italia fanno parte di una grossa pentola, diciamo, di fondi, che è il Next Generation EU, che sono circa 700 miliardi per tutti i 27 paesi UE, che invece sono stati presi in parte facendo debito comune per la prima volta, quindi gli stati europei si sono messi insieme e diciamo sono andati sul mercato a reperire delle risorse aggiuntive, proprio perché al momento era critico, la crisi legata alla pandemia era molto forte, quindi servivano dei soldi in più nuovi, e quindi di questi circa 200 miliardi di cui è fatto il PNRR, un po' sono sovvenzioni come per la politica di coesione e un po' invece sono prestiti, quindi sono soldi che a un certo punto nel corso degli anni l'Italia dovrà ridare indietro, e quindi a maggior ragione bisognerebbe fare delle cose, no? Cioè, utili, perché
ma li ridiamo indietro con interessi da strozzinaggio o con un 0% TAEG al 0% come quando compri una macchina
o un frigorifero?
Allora, qui l'interrogato esce un po' dalle sue competenze, però sicuramente una delle cose che si può dire, non so se vi ricordate il famoso spread, no? Che sì, è sì, la differenza tra noi e la Germania, adesso messa molto semplice, però diciamo, quella è la differenza con cui i vari paesi possono finanziare il loro debito. E il fatto che per la prima volta per fare Next Generation EU e quindi il PNRR gli Stati europei si sono messi insieme per fare debito comune serve proprio a diminuire le differenze, no?
Certo.
Possono essere tra delle economie più forti e delle economie più deboli come noi, la Germania o anche altri, visto che la Germania sta passando benissimo. Quindi diciamo questo aiuta ad avere soldi a dei tassi più bassi, sicuramente molto più bassi di quelli che l'Italia ha di solito, perché ha un grande debito pubblico, eccetera. Quindi ecco, sì, dovremmo a un certo punto sicuramente ridarli, ma a dei tassi accettabili.
Senti, c'è anche una questione di gestione, come dicevo prima, ho provato a studiare la cosa, c'è una gestione concorrente per quanto riguarda i fondi e c'è una gestione centralizzata, diretta dalla Commissione europea per quanto riguarda il PNRR.
Sì, questa è un'altra grande differenza, cioè il PNRR è molto più centralizzato ed è molto più legato al raggiungimento di obiettivi, no? I famosi milestones, i famosi pagamenti che arrivano o non arrivano sui giornali, poi ci sono sempre dei momenti in cui queste cose tornano ad avere una forte attenzione. Quindi diciamo tu devi raggiungere degli obiettivi che sono delle riforme piuttosto che degli obiettivi anche quantitativi di cose fatte, non so se vi ricordate gli asili nido, piuttosto che è un obiettivo che abbiamo mancato e riformulato, piuttosto che gli studentati. A un certo punto insomma si deve dimostrare alla Commissione europea che queste cose sono state fatte e quindi andiamo avanti con i pagamenti. La politica di coesione no, invece, cioè è molto più semplice, quindi in questo senso è anche molto più condivisa con i territori, ci sono di mezzo le regioni e quindi si cerca molto di più di diciamo farli arrivare là dove servono, mentre sicuramente il PNRR anche per la fretta sostanzialmente di farlo e quindi di far sì che le economie dei vari stati potessero riprendersi è stato molto più centralizzato e questa è una delle critiche principali, perché poi quando si tratta poi di farli i progetti alla fine della fiera molto spesso sono coinvolti i comuni sia nella politica di coesione sia nel PNRR. E i comuni fanno fatica, facevano già fatica prima nella relazione a lungo termine con la coesione, facevano comunque fatica a spenderli questi soldi, a fare fisicamente dei progetti utili, a maggior ragione quando sono arrivati di botto tutti questi soldi del PNRR in un tempo molto diciamo limitato, fanno ancora più fatica perché hanno ancora quelli della coesione che comunque restano, quelli del PNR che sono tanti e si aggiungono, e sappiamo che la pubblica amministrazione diciamo delle volte è vecchia, nel senso che proprio è personale che è lì da tanto tempo, delle volte non ci sono le competenze più legate appunto magari più tecniche, più anche legate agli ultimi sviluppi tecnologici, e quindi sì, fa una gran fatica poi a spenderli, no, questi soldi, quindi è paradossale, cioè l'Italia è uno dei principali beneficiari della politica di coesione, è uno dei principali beneficiari del Next Generation EU con il suo PNRR, eppure si fa fatica a spenderli o si fa fatica a spenderli bene, no? Perché poi cioè, a spenderli poi magari ce la fai, però bisogna anche vedere per fare cosa, no?
Certo.
Ecco. E quindi questo è quello che un po' si vedrà da qui al 26 per il piano nazionale di ripresa e resilienza.
Grazie Paolo Riva di Slow News. Disma, tu che
no,
puoi
io...
fare ancora il figo?
No, io ho fatto
vedere quanto ne capisci.
No, ho fatto due calcoli e avevo calcolato che se questi 200 miliardi fossero divisi tra tutti gli italiani avremmo circa 3.000 euro a testa, cioè se ti fanno un cash, un bonifico. Se però togli, per dire, tutti quelli che hanno un reddito superiore ai metti 30.000 euro, secondo me arriviamo a un bel 10-12 mila euro a testa.
Sì, è che uno ha 30 mila e uno, l'altro 29 mila e diventa 41 mila. Diciamo che
però potrebbe...
questa è esattamente l'idea sbagliata della, della suddivisione, della distribuzione dei soldi pubblici. È quella
ragionare.
Che si cerca di combattere da sempre, ma è quella che purtroppo spesso in Italia si fa. È quello.
Vabbè, ragioniamoci. Sì. Grazie Paolo.
Grazie mille a voi.
Ciao, a presto, grazie.
Buona giornata.
Questo era un altro un capitolo, una pillola di A Brave New Europe, il bando europeo di cui Radio Popolare è partner, capofila Slow News, di cui abbiamo sentito appunto una voce, Paolo Riva. Lo trovate poi sul sito di Radio Popolare, sulle piattaforme, sotto forma di podcast, anche su Spotify. Cioè.